Benvenuti su Rigonia. Let's go, it's showtime.
Ed eccoci qua in onda, 19.04, 12 dicembre 2020, Rigonia, episodio numero 40, settimo dell'edizione tascabile su Radio Antidoto. Un saluto a Simone, un saluto a Deb che mi seguono da Instagram, perché oggi sono impazzito e ho detto ma sì, vado in diretta a Instagram, anche perché OBS... È un po' complicato da imparare, ho bisogno di tempo, insomma, impratichirmi e poi chissà, mi butto pure su Twitch come i veri giovani. Allora, come tutte le puntate random che io butto sullo streaming di Radio Antidoto, nella speranza che nel frattempo gli antidotisti mi sentano, perché sono un po' assenti in questo momento... spiegando brevemente a chi mi segue da Instagram, l'edizione tascabile di Rigonia vede me impegnato nel pescare dal mio archivio di Pocket, che è un software che è un software per raccogliere link e lasciarli lì a morire nella noia, link di contenuti che poi magari consulti o leggi, un articolo, un contenuto appunto, adesso mi sono concentrato sui long read, dedicati appunto ad argomenti vari. Questo in particolare, che vi leggo oggi, mi è stato suggerito, condiviso, offerto, aiutatemi a dire, da Riccardo Mancinelli, che è a sua volta podcaster del format Strategia IT, nonché, come dire, membro dell'azienda Refactoring, e nonché contatto in comune del nostro carissimo Fabio Bruno, e come dire, follower, Patreon, sostenitore di Star Me Up, che è il podcast, come sapete, di Fabio Bruno. Un saluto anche a Leo, che è venuto a sbirciare. Il titolo dell'articolo che andrò leggendovi questa sera si chiama "Il tempo è diventato un lusso. Se siamo sommersi da lavoro, email e notifiche, non è colpa della tecnologia, ma di una cultura che dà peso solo alla produttività". Un'intervista alla sociologa Judy Weichmann. L'articolo è del Tascabile, iltascabile.com, la rivista, ed è a cura di Alessandro Mantovani e Michele Farina. A differenza di tanti altri articoli, in questo caso specifico ci viene fornita una breve descrizione degli autori. Alessandro Mantovani, laureato in filologia classica, redattore della rivista La Balena Bianca, e collabora con rivista cartacea online, tra cui l'Indice dei Libri del Mese, Flaneri e Quotidiano Il Foglio, dove si occupa di poesia e letteratura. Michele Farina è dottorando in letteratura italiana contemporanea presso l'Università di Studi di Milano, con un progetto dedicato alla narrativa di Luigi Malerba, che io vorrei tanto leggere, tra l'altro. Collabora con riviste come Entimena, Nuova Tecnè, edita da Quadlibet, Doppio Zero e Tirature. Quindi, insomma, il Tascabile è rivista culturale. Gli autori sono ricercatori che collaborano con riviste culturali. Si sospetta, è lecito immaginare che l'articolo sia di stampo culturale. Esatto, molto bravi. Allora, prima di cominciare, facciamo partire il nostro classico, ormai canonico, amatissimo gingolino, e poi proseguiamo con la lettura.
Rigonia.
E dunque, siamo tornati in onda. Il tempo è diventato un lusso. Se siamo sommersi da lavori, email e notifiche, non è colpa della tecnologia, ma di una cultura che dà peso solo alla produttività, dicevamo. Intervista alla sociologa Judy Weichmann, a cura di Alessandro Mantovani e Michele Farina. Il discorso sulla frenesia della nostra quotidianità è senz'altro un discorso attorno alla tecnologia. I ritmi temporali della nostra vita, lavorativa e non, sono ormai indissolubilmente legati alle cosiddette ICT, acronimo inglese per Information and Communication Technology, si sentono in dovere di farcelo sapere, ossia quell'insieme di tecnologie che consentono di raggiungere, archiviare, trasmettere e manipolare informazioni. Quindi PC, internet, telefonia mobile, TV e sistemi di pagamento. I libri e il pensiero di Judy Weichmann, tra l'altro io Judy Weichmann lo dico così, però non sono sicuro che si pronunci in questa maniera e chiedo scusa a tutti, nel senso che Weichmann si scrive W-A-J-C-M-A-N, quindi potrebbe essere Weichmann, potrebbe essere Vojkman, potrebbe essere un sacco di cose che adesso non mi vengono in mente. Dirò Weichmann, che mi viene più semplice. Weichmann è sociologa della London School of Economics e i suoi libri e pensiero nascono dall'intersezione tra tecnologia, lavoro e disuguaglianza. Feminism confronts technology, Technofeminism, The Sociology of Speed e infine La tirannia del tempo, l'accelerazione della vita nel capitalismo digitale. Saggio del 2015, tradotto lo scorso anno per Treccani Libri. Editore della rivista Il Tascabile, giusto? Mi sono dimenticato di dire questa cosa importante. Weichmann si oppone all'approccio che vede nella tecnologia un agente esogeno, indipendente dalla società, dei cui mali è considerata principale causa. L'autrice si rifà alla teoria del modellamento sociale, in base alla quale la tecnologia rappresenta invece il frutto di un processo di modellamento reciproco con la collettività che la produce e ne fa uso, rispecchiandone scopi, visioni e bisogni. Non mi ricordo se l'ho detto a chi ci ascolta da Instagram oggi per la prima volta, che io non ho mai letto l'articolo, quindi non so cosa vi sto leggendo, potrebbe essere una roba orrenda. È il gioco, è questo, e anche la musica che sentirete attraverso le casse, perché non è che sto usando chissà che metodo per trasmettere su Instagram, sentite tutto, come dire, in presa diretta, e tutto quello che sentirete lo ascolto anche io per la prima volta. È proprio tuffarsi in una specie di mare, diciamo così, di grossa vasca, senza braccioli, senza niente. Speriamo che sia effettivamente acqua pulita e sicura. Non esiste alcuna soluzione tecnica per la nostra situazione attuale. Non possiamo semplicemente iniziare una dieta digitale, rifiutare gli smartphone e tornare alla natura, come sembrano suggerire alcune riflessioni sulla decelerazione, scrive Weichmann. Per una politica del tempo in grado di emanciparci sarà necessaria una comprensione più a tutto tondo della relazione tra temporalità e tecnologia. È necessaria una democratizzazione della tecnoscienza. Dovremo decidere che tipo di tecnologia vogliamo e che uso intendiamo farne. L'abbiamo intervistata al Festival Letteratura di Mantova durante un incontro promosso dalla rivista La Balena Bianca, di cui sappiamo che uno dei due autori dell'intervista è redattore. Quando si parla del rapporto tra tecnologia e società, si arriva quasi sempre a posizioni polarizzate, di estremo entusiasmo o di estremo pessimismo. In pochi cercano di capire, come fa lei nel libro, i modi in cui invece tecnologia e società si influenzano a vicenda e crescono una sull'altra. A cosa dobbiamo la diffusione dell'immaginario apocalittico e di quello messianico quando parliamo di tecnologia? Risposta. In effetti è da più o meno un ventennio che mi lamento di questa polarizzazione. Da una parte possiamo citare l'ottimismo in stile Silicon Valley, a dire il vero negli ultimi anni non più così di moda, che individua nella tecnologia la soluzione ai problemi del mondo, una specie di panacea. Dall'altra si assiste invece a una sorta di panico morale, che addita la dipendenza dalla tecnologia come unico fattore colpevole di fenomeni che richiederebbero un'analisi ben più complessa, come la depressione infantile o l'aumento dei casi di anoressia. A mio avviso, noi tutti ci stiamo lasciando imbrigliare dalla polarizzazione di questo dibattito, invece che considerare il fatto che tecnologie e società si forgiano e modellano a vicenda. La tecnologia riflette il progetto di una determinata società. Se noi vivessimo in una società che attribuisce tanto valore alla velocità, al fatto di essere sempre impegnati, di avere sempre qualcosa da fare, forse non pretenderemmo dalla tecnologia un'accelerazione costante. Ciao Franci, vedo anche Francesco che ci segue da Instagram. Intanto Radio Antidoto, silenziosissima. Fatevi vivi, antidotisti. Torniamo a noi. Basti pensare a tutte le applicazioni che promettono di ridurre i tempi di qualsiasi mansione abbiamo da svolgere, rendendoci multitasking, come io in questo momento. Oppure pensiamo alle presentazioni e alle release fatte ogni autunno da aziende come Google, nelle quali vengono presentate le ultime novità in fatto di tecnologia. Ciò che mi colpisce è che ogni volta che esce un nuovo prodotto, il tema principale è sempre quello del risparmio di tempo. Ad esempio, l'ultima moda sembra essere quella di eseguire le più svariate operazioni tramite l'utilizzo della voce, invece che appunto dilungarsi a digitare diversi comandi. In effetti, l'intento del mio libro è proprio quello di allontanarmi da visioni troppo polarizzate di queste problematiche. Un saluto a Leo che se ne va dalla diretta. Ciao Leo! Domanda. Lei pone prima di tutto un problema d'immaginario di come elaboriamo e presentiamo le idee del futuro. Scrive che la Silicon Valley e in generale le grandi compagnie tecnologiche hanno colonizzato molto del nostro spazio di immaginazione, imponendo a tutta la società la loro specifica visione di come apparirà il futuro. Risposta. Sono aziende che assorbono continuamente il nostro immaginario e, giocando d'anticipo, producono un modello che ci impedisce di pensare a un futuro differente da questo stesso disegno. Tutto ciò, peraltro, senza che dietro vi sia alcun dibattito politico su come vorremmo cambiare la società, che è un aspetto di cui invece avremmo realmente bisogno. Così, esclusivamente attraverso queste immagini, che ci vengono propinate senza sosta, continuiamo a parlare e a pensare a come migliorare la nostra vita accelerando, o ricercando soluzioni in tecnologie solo apparentemente risolutive, come, tra le tante, le automobili a guida automatica. Poi c'è anche la metodologia, la chiamo così, in base alla quale questa industria tecnologica coinvolge a tutti gli effetti le migliori risorse in termini di fondi e figure professionali. Due anni fa a Stanford mi sono chiesta cosa potrebbe accadere se tutti questi mezzi dispiegati per la creazione, ad esempio, di sistemi di ricerca vocale sempre più accurati, fossero reinvestite su problematiche sociali, come la crisi ambientale. Come cambierebbe il mondo se potessimo politicizzare il dibattito su quali problemi desideriamo risolvere con questi stessi strumenti? Devo dire però che negli ultimi due anni mi sembra che sia in corso un cambiamento di umori. Da un lato c'è meno idolatria nei confronti dei personaggi di questo settore e dei loro prodotti, penso all'ambiguità che ha assunto la figura di Zuckerberg. Dall'altro c'è una consapevolezza diffusa sui lati oscuri delle tecnologie, penso alla dimensione della sorveglianza, la diffusione di informazioni false e più in generale all'influenza che le piattaforme social hanno nel dibattito democratico.
Rigonia.
Siamo in diretta con Rigonia, puntata 40, edizione tascabile numero 7, stiamo leggendo. Dovrei abituarmi a tenere il titolo salvato da parte. Il tempo è diventato un lusso sul sito del Tascabile, rivista culturale di Treccani. Saluto a Paolo, saluto Lucia. Nel frattempo Antidoto, Radio Antidoto, silenziosissimo, sono quasi preoccupato. Che fine hanno fatto i nostri amici antidotisti? Saluto anche Alessandro. Oggi Rigonia è in diretta anche Instagram. Tra l'altro ne approfitto per salutare anche gli ascoltatori del podcast, gli ascoltatori del futuro, che spesso dimentico. Continuiamo la lettura. Domanda. Uno dei nodi centrali del libro, vi ricordo il titolo del libro che è qui, La tirannia del tempo, l'accelerazione della vita nel capitalismo digitale. La domanda è: uno dei nodi centrali del libro è il cosiddetto paradosso della pressione del tempo, secondo cui le tecnologie che dovrebbero liberarci dagli impegni e renderci così più liberi, ci fanno invece percepire una quotidianità più pressata e con meno tempo a disposizione. In particolare, le tecnologie che dovrebbero automatizzare i lavori domestici, come la lavatrice, tendono a innalzare gli standard di vita e quindi ad aumentarne la frequenza di utilizzo. A me è successo con la lavastoviglie, in effetti. In questo modo, l'apparente inadeguatezza al compito, cioè risparmiare tempo, spinge a cercare come soluzioni altre tecnologie ancora più rapide. Così la frustrazione delle nostre aspettative si riversa in un consumo compulsivo di ciò che ci viene offerto. Come si disinnesca questa dinamica? È una domanda molto bella e adesso leggiamo la risposta della studiosa, di cui non vi ho ricordato il nome, che è Judy Weichmann, della London School of Economics, quindi insomma un bel capoccione, se mi è permesso dirlo. La risposta è questa. Ho messo questo paradosso al centro del libro perché, in definitiva, ogni qualvolta mi trovo a fare delle interviste per delle ricerche, le persone rispondono sempre di aver poco tempo e troppe cose da fare. E la colpa di ciò viene poi comunemente imputata alle tecnologie, che però sono a loro volta individuate anche come soluzioni a questo problema. L'idea è infatti quella di avvalersi di tecnologie ancora più sofisticate per economizzare il tempo che quelle attuali non ci permettono di risparmiare, cercando l'automazione dei processi a ogni costo. Tuttavia, il problema che non si pone è l'utilizzo di questo tempo accumulato, verso cosa indirizzarlo e come sfruttarlo. Le soluzioni attuali, apportate dalla tecnologia, non restituiscono l'evidenza del fatto che il tempo è una dimensione plurivoca di percezioni ed esperienze. Per esempio, l'ultima moda britannica dei Care Robots rimane ancorata al principio di risparmiare tempo, senza concentrare però il dibattito sulle tante tipologie di tempo di cui facciamo esperienza e che non sono trattabili, risolvibili, comprimibili nella stessa maniera. Il punto reale della discussione è la qualità del tempo e la velocità con cui vogliamo affrontare le varie attività che caratterizzano la nostra vita. Tutti sappiamo che il tempo della cura, un tempo lento basato sulla presenza, non è un tempo che vogliamo accelerare, e questo, ad esempio, è un aspetto che andrebbe esteso come limitazione virtuosa alle macchine che ci aiutano in questo campo. Mi sembra di essere... faccio un attimo un check, leggo ancora una domanda, perché secondo me il discorso non è stato ancora del tutto, risolto. Domanda, quindi. Lei pone, prima di tutto, un problema di immaginario, di come elaboriamo e presentiamo le idee del futuro. Scrive, sempre nel libro, che la Silicon Valley e in generale le grandi compagnie tecnologiche hanno colonizzato molto del nostro spazio di immaginazione, imponendo a tutta la società la loro specifica visione di come apparirà il futuro. Risposta. sono aziende che assorbono continuamente il nostro immaginario e, giocando d'anticipo, producono un modello che ci impedisce di pensare un futuro differente da questo stesso disegno. Tutto ciò, peraltro, senza che dietro vi sia alcun dibattito politico su come vorremmo cambiare la società, che è un aspetto di cui invece avremo realmente bisogno. Così, esclusivamente attraverso queste immagini che ci vengono propinate senza sosta, continuiamo a parlare e a pensare a come migliorare la nostra vita accelerando o ricercando soluzioni e tecnologie solo apparentemente risolutive, come, tra le tante, le automobili a guida automatica. Poi c'è anche la metodologia, la chiamo così, in base alla quale questa industria tecnologica coinvolge a tutti gli effetti le migliori risorse in termini di fondi e figure professionali. 2 anni fa a Stanford mi sono chiesta cosa potrebbe accadere se tutti questi mezzi dispiegati per la creazione, ad esempio, di sistemi di ricerca vocale sempre più accurati fossero reinvestiti su problematiche sociali, come la crisi ambientale. Come cambierebbe il mondo se potessimo politicizzare il dibattito su quali problemi desideriamo risolvere con questi stessi strumenti? Devo dire però che negli ultimi 2 anni mi sembra che sia in corso un cambiamento di umori. Da un lato c'è meno idolatria nei confronti dei personaggi di questo settore e dei loro prodotti, penso all'ambiguità che ha assunto la figura di Zuckerberg, dall'altro c'è una consapevolezza più diffusa sui lati oscuri delle tecnologie, penso alla dimensione della sorveglianza, la diffusione di informazioni false e più in generale all'influenza che le piattaforme social hanno nel dibattito democratico.
Rigo-ni-a.
Ed ecco, il mio timore appunto tenendo su Instagram, facendo la diretta radio, mi risulta un po', come dire, difficile seguire tutto, la traccia mi è finita a tradimento. Allora, saluto a Stefano, che vedo appena entrato in diretta. Non so se vedo solo una persona che mi sta seguendo in diretta in questo momento, non credo sia Stefano, comunque mi ha fatto piacere che sia sbucato. Un saluto a Koki, che si è agganciata a Instagram, ma poi è entrata nella chat degli ascoltatori di Telegram e mi ha detto che si sente benissimo su Instagram, e questo mi fa molto, molto piacere. Un saluto a Cristina, che si è connessa sempre alla chat di Telegram e ha detto una cosa molto bella. Ha detto: io non sopporto più le persone che alla mia domanda come stai rispondono di corsa. Questo ci ributta, come dire, dentro appunto la vasca del nostro tema di oggi. L'articolo che vi sto leggendo, come sempre, dall'edizione Tascabile, quindi senza sapere esattamente di cosa sto parlando. L'articolo si chiama "Il tempo è diventato un lusso", del Tascabile, rivista culturale online di Treccani. Intervista alla sociologa Judy Weichmann della London School of Economics, in particolare sul libro "La tirannia del tempo", uscito nel 2015. E la sociologa ha partecipato al Festival Letteratura di Mantova, e insomma gli autori dell'articolo, Alessandro Mantovani e Michele Farina, ne hanno approfittato per intervistarla. Stavamo parlando appunto del rapporto tra la cultura della velocità e le tecnologie che stiamo producendo per in qualche modo continuare a giustificare e legittimare l'esistenza di questa cultura della fretta, se vogliamo chiamarla così. In particolare, in un paio di domande precedenti, Judy Weichmann ha parlato di Care Robots, e c'era un link a un articolo, mi pare, non è di BBC ma addirittura del governo inglese, che parla di appunto questi robot che si occuperebbero della care, cioè della cura della salute delle persone. Quindi l'idea è sviluppare robot in grado di occuparsi della healthcare, quindi della cura sanitaria, e che possono migliorare l'approvvigionamento la prestazione di supporto in termini di cura della salute in tutto il mondo, tra l'altro. Quindi entro i 20 anni, pensa il governo inglese, che i sistemi autonomi come la guida automatica, che è stata citata dalla domanda nell'intervista, e robot chirurgici diventeranno una parte normale delle nostre vite, trasformandola in modo in cui viviamo, viaggiamo e lavoriamo. E qui ad un certo punto il governo inglese parla di Grand Challenges, con un altro link che non seguirò, cioè seguirò ma non ve ne parlerò. Appunto è una delle Grand Challenges, quindi delle grandi sfide che la nostra società, secondo il governo inglese, si troverà a affrontare. Questo mi ricorda un film, Elysium, per chi l'ha visto, di Boomkamp, adesso non mi ricordo il nome esatto, regista sudafricano noto per District 9. Elysium non era bello come District 9, era un film di avventura dove però c'erano i robot chirurgici. Torniamo all'articolo. Il ruolo della domanda degli intervistatori all'intervistata, la sociologa Weichmann, il ruolo della progettazione e del design tecnologico risultano decisivi in questo senso. Il design tecnologico di un prodotto risponde a un preciso progetto etico oltre che economico. Guardiamo per esempio a come i social network, le app, le notifiche sugli smartphone non ci aiutino davvero a guadagnare tempo come promettono, ma piuttosto guadagnino loro il nostro tempo, i nostri dati, sfruttando le nostre fragilità cognitive e lottando tra loro per la nostra attenzione. Questa non è una domanda, ma spesso capita quando c'è un confronto, come dire, intellettualistico, poi l'intervistatore a un certo punto purtroppo smette di fare domande. Comunque, commento della Weichmann a questa considerazione. Il problema che sollevate mi sta molto a cuore, anche se devo dire che ultimamente ho notato una sorta di movimento, di fermento presso alcuni tecnologi, proprio per mettere a nudo l'importanza dell'economia dell'attenzione. Spesso la società incolpa gli individui per la dipendenza tecnologica, per il fatto di non riuscire a staccare mai gli occhi dagli schermi, quando non viene evidenziato abbastanza il fatto che la tecnologia è stata progettata esattamente per questo scopo. Ottimo punto. In effetti, io sto guardando due schermi in questo momento, ne ho un terzo spento alle mie spalle. In effetti, quando sono stata nella Silicon Valley, una cosa che mi ha sorpreso è stata scoprire che i migliori psicologi del mondo vengono ingaggiati dalle aziende per capire come manipolarci, per fare in modo che le persone restino sempre online e guardino, per così dire, tutto quello che viene loro propinato. Quindi non si tratta di una nostra debolezza in qualità di esseri umani, piuttosto c'è un'effettiva intenzionalità del design in gioco in questo senso, proprio perché l'obiettivo delle aziende è quello di fare denaro. Più traffico le tecnologie sono in grado di creare, più profitti si generano. Ovviamente ora sono iniziate le discussioni sul fatto che ci sia o meno una responsabilità etica dietro la manipolazione delle persone che poi utilizzano queste tecnologie. Un anno fa è stato condotto un esperimento su un popolare social network per cercare di capire fino a che punto si riescano a condizionare le emozioni di qualcuno che è online tramite l'invio di determinati contenuti, feed e così via. E gli esiti dell'esperimento hanno confermato che gli utenti possono essere assolutamente manipolati. Dopo la pubblicazione dei risultati si è gridato allo scandalo, ma di fatto a livello pratico non sono seguiti provvedimenti significativi. Questo per sottolineare quanto è importante l'etica del design. In questi mesi, addirittura a livello europeo, sta prendendo piede una discussione a cui io applaudo molto e che seguo con interesse a proposito della cosiddetta innovazione responsabile. Nel concreto, se qualcuno fa domanda per una sovvenzione europea a favore di un progetto, quella persona deve essere in grado di dimostrare la propria responsabilità a livello etico e di rendere conto del valore sociale della propria idea. Credo che iniziare a discutere sulla tecnologia anche in termini di responsabilità etica sia fondamentale. Un'altra cosa che mi ha colpito è che oggi sembra essere di moda un'adorazione per gli algoritmi. Si parla perfino di governo algoritmico, torniamo agli argomenti della scorsa puntata, così senza neanche farlo apposta, ma evidentemente questo è il mondo in cui viviamo, cioè questi sono veramente i temi forti che stanno entrando nella vita, come dire, più condivisa, più comune. Poi si sa, la scienza può essere anche più avanti di così in questo momento. Comunque, un'altra cosa che mi ha colpito è che oggi sembra di essere di moda un'adorazione per gli algoritmi. Si parla perfino di governo algoritmico. Eppure, dopo gli eventi legati al movimento Black Lives Matter, è stato appurato che alcuni algoritmi erano stati utilizzati in maniera volutamente discriminatoria. Ma direi che lo stesso sistema automatico del welfare system statunitense è tale da riprodurre implicitamente le disuguaglianze sociali vigenti nella società americana. Quindi, anche in questo caso, è importante discutere, al momento se ne parla più che altro a livello accademico, di algoritmi etici che devono essere studiati, vagliati e valutati prima di essere applicati alle politiche governative, per esempio, per fare in modo che non venga perpetrata discriminazione di nessun tipo.
Rigonia.
E Cristina sulla chat di Telegram ci scrive: un mio caro amico coetaneo si lamenta che dovrà ancora lavorare per almeno 15 anni perché le figlie sono ancora adolescenti, però colleziona orologi. Capite? Orologi. Ti lamenti che non hai tempo e collezioni orologi? Boh, magari gli piacciono, non lo so. Comunque, in effetti, vabbè, gli orologi sono un oggetto da collezione. Non lo so. Bisognerebbe chiederlo direttamente a lui, forse. Continuiamo con la nostra lettura. Con la fluidificazione del rapporto tra vita privata e lavorativa, l'accelerazione del tempo si fa sentire, specialmente in ambito domestico, caratterizzato da quello che lei chiama lavoro non retribuito. Secondo le statistiche, la percezione di una difficoltà nella gestione del proprio tempo colpisce soprattutto le donne, attenzione, terreno spinosissimo, evidenziando come la casa sia un ambiente in cui le disuguaglianze di genere sono difficili da estirpare. E ancora le donne, infatti, che è demandata la maggior parte del lavoro non retribuito. Insomma, da una parte la tecnologia è stato un elemento decisivo per l'emancipazione delle donne, specialmente dalla dimensione domestica, ma dall'altra continua a nutrire e aggravare molte delle anomalie del rapporto tra gestione del tempo e parità di genere. Altra non domanda. È così. Sono opinioni mie personali, adesso non mi perdo in questo. Vi leggo la risposta, perché comunque la studiosa è abbastanza stimolata comunque da queste considerazioni e risponde con, come abbiamo visto, ragionamenti anche abbastanza estesi. Devo confessare che per molto tempo ho riflettuto e scritto, rimanendo anche piuttosto bloccata, riguardo a quanto siano diventati labili le linee di demarcazione tra la casa e il lavoro. E in effetti è un dibattito molto lungo. Già 30 anni fa alcuni sostenevano che nel futuro avremmo lavorato da casa attraverso degli electronic cottages. Le dinamiche di genere in relazione a questi spazi si sono invece palesate in tutta la loro impressionante chiarezza, proprio alla luce della situazione pandemica che stiamo vivendo. Nel Regno Unito, ma immagino un po' ovunque, di solito quando si immagina queste cose bisogna stare attenti, comunque vediamo cosa ci dice. Mentre da una parte abbiamo avuto moltissimi uomini che si sono ritrovati a lavorare da casa e hanno apprezzato molto questo cambiamento che ha aumentato la quantità e la qualità del loro tempo, vero? Dall'altro abbiamo assistito a un aumento del fardello ricaduto sulle spalle delle donne, le quali, oltre al telelavoro, continuano statisticamente a occuparsi della maggior parte delle faccende domestiche, che io identifico come lavoro non retribuito, e dei figli. Questo però non è un problema di tecnologia, ma di rapporto tra i generi che ha a che fare con la divisione e la ripartizione sia del lavoro retribuito che di quello non retribuito. Ricordo di aver scritto su questo argomento più di 30 anni fa, quando arrivò nelle case la nuova generazione di elettrodomestici, le cosiddette lavatrici lavastoviglie intelligenti, che prometteva di liberare quasi definitivamente le donne dalle mansioni domestiche, con un netto guadagno di tempo. Stiamo per tornare all'argomento centrale di questa lettura. È vero che queste tecnologie hanno cambiato la vita e i rapporti familiari, ma non a favore delle donne, le quali, piuttosto che disporre di maggior quantità di tempo, si percepiscono pressate dal mantenimento degli standard imposti da queste stesse tecnologie. Lo stress è una cosa brutta. Oggi penso sia importante porre l'accento su quanto il lavoro non retribuito sia ancora diffuso, nonostante l'automazione, e sia ancora principalmente a carico delle donne. Aspetta, proviamo a rileggere questa frase che l'ho letta male. Oggi penso sia importante porre l'accento su quanto il lavoro non retribuito sia ancora diffuso nonostante l'automazione e sia ancora principalmente a carico delle donne. Ok. Se negli ultimi decenni le donne del ceto medio hanno iniziato a ricoprire le professioni più svariate, queste hanno quasi sempre fatto ricadere il lavoro non retribuito sulle spalle di donne più povere di loro, le cosiddette donne di servizio. Lo stesso meccanismo si è poi invertito durante la pandemia. Licenziate le donne di servizio, sono state le donne di famiglia a farsi nuovamente carico dei lavori domestici. Traslandosi da una classe sociale all'altra, il lavoro non retribuito non è mai uscito dal recinto della categoria femminile. Credo che da un simile meccanismo risulti evidente come la tecnologia sia praticamente ininfluente senza qualcuno che svolga quel determinato lavoro, e che il lavoro non retribuito è, oggi come ieri, ancora specchio di profonde disuguaglianze di genere e di classe. Ci avanzano ancora due domande. Vi leggo la penultima e l'ultima la facciamo alla fine. Mark Fisher sosteneva che dietro al vortice di frenesia e di accelerazione della nostra società gravasse una certa dose di immobilismo, di opposizione al cambiamento, e che sarebbe quello il vero cuore delle istituzioni e delle tecnologie neoliberiste. Questo tempo digitale simultaneo cela una stasi della nostra società? Domanda. Mark Fisher e io abbiamo scritto cose molto diverse, ora come ora non saprei definire un concetto di stasi generale per la nostra società. Quello che però posso dire è che in relazione al cambiamento tecnologico, la retorica in stile Silicon Valley nasconde un atteggiamento ambiguo nei confronti del concetto di innovazione. Da un lato, infatti, in alcune aree assistiamo a un sostanziale numero di sviluppi, dall'altro, al contrario, vi è una mancanza di progresso, o stasi, nettamente più marcata in altre. Ad esempio, negli ultimi decenni l'evoluzione dei social ha visto molti più cambiamenti rispetto a problemi decisamente più fondamentali, come la risoluzione della crisi climatica o il bisogno di energie rinnovabili. Questa tecnoideologia serve anche a farci concentrare unicamente sul presente e sull'immediato futuro, piuttosto che lasciarci applicare una prospettiva storica che permetta di comprendere appieno la società in cui viviamo oggi. Inoltre, da parte di questi tecnoideologi, c'è chi grida finalmente all'avvento di una nuova rivoluzione industriale, la quarta, come faro di un progresso ininterrotto. Personalmente sono piuttosto scettica riguardo a tutti i discorsi su questo argomento, soprattutto perché l'insorgere della gig economy, con il suo strascico di poveri e precari, è un vero e proprio balzo indietro per i lavoratori, fatto passare invece come l'avvento di un radioso futuro. In ogni caso, sono assolutamente d'accordo con le teorie di Fisher. Credo sia necessario oggi Credo sia necessario oggi porre sotto un'inchiesta critica le idee neoliberali su che cosa abbia valore in qualità di cambiamento radicale, movimento, progresso e trasformazione.
Black. black.
Rigonia.
Torniamo in onda con Il tempo è diventato un lusso, intervista alla sociologa Judy Weichmann, pensavo Sara, non so perché. Un saluto a